ripeto buongiorno, ripeto buongiorno, come le altre volte facciamo un breve sunto della puntata precedente per gli amici che avessero perso un colpo, che capita qualche volta. Allora la volta scorsa, dopo quella grande prolusione di Paolo in cui definiva che cos'è la Chiesa e invitava all'unità di fronte a una comunità divisa per partiti, quelli di Apollo, quelli di Chefa, quelli direttamente di Gesù, quelli di Paolo, ecco che comincia uno dei discorsi secondo me più belli, più emozionanti, più innovativi, ecco, di tutta la teologia cristiana, cioè l'antitesi tra la sapienza del mondo e la stoltezza della croce. Abbiamo visto che vengono proposte da Paolo due antitesi orizzontali al capitolo 1:18-31, cioè relative ai rapporti tra gli uomini, quella tra la sofia, la sapienza, e la moria, la stoltezza, e quella tra la dynamis, la forza, e la stenes, la debolezza, e due antitesi verticali, cioè relative ai rapporti con Dio e gli uomini, tra la sapienza di Dio, opposta alla sapienza di questo mondo, e tra ciò che è debole di Dio e ciò che è forte degli uomini. Paolo conferma questa sua tesi dalla scrittura, dall'esperienza pastorale di se medesimo, dall'identità di provenienza e di destinazione dei destinatari, che sono tutti dei poveracci, tolto Erasto, il tesoriere di Corinto, il ministro delle finanze, gli altri probabilmente erano quasi tutti schiavi o in ogni caso persone di ceto molto basso. E a tutti Paolo propone Ostauros Suteu, cioè la parola della croce, come fondamento di tutta quanta la vita cristiana. Questa parola della croce che è stoltezza per quelli che sono in via di essere distrutti, ma che è salvezza e potenza di Dio per coloro che sono in via di essere salvati, cioè per noi, dice il versetto 18. E al versetto 23-24 c'è di nuovo lo stesso schema: noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio ed è sapienza di Dio. E allora Paolo presenta i sofoi, i sapienti, il grammateus, cioè l'ebraico sofer, lo scriba, no? Il suzetetes, cioè il filosofo, ma queste persone non sono arrivate a Dio. Abbiamo quindi i giudei che chiedono i semeia, cioè i segni, come le piaghe d'Egitto, e abbiamo invece i pagani che chiedono la sapienza, ma tutti e due non riescono ad arrivare a Dio. E allora, di fronte ai sofoi, i sapienti, Dio ha scelto Tamorà, cioè le cose stolte. Di fronte ai dynatoi potenti, Dio ha scelto Tastenè, le cose deboli. Di fronte agli eugeneis, cioè quelli di buon genere, i nobili, Dio ha scelto gli agenè, cioè quelli senza genere, senza nobiltà, le cose che non contano niente, perché tutti si vantino nel Signore. Quel vantarsi che vi ho detto non è farsi belli, ma vuol dire fondarsi. Lo trovate 40 volte in Paolo, quindi è importante. Il vostro fondamento deve essere il Signore. Chi vuole avere un fondamento, questo fondamento lo trova in Dio. Quindi Paolo ci ha presentato la volta scorsa il fallimento della sapienza umana, perché quando la sapienza mondana taglia il riferimento al trascendente, l'uomo si fa idolatra, l'uomo si fa idolo di se stesso. Questo non vuol dire che la sapienza non sia importante, come prodromica, come introduttiva, come base fondamentale per arrivare a Dio, ma se ci si ferma lì, l'uomo si divinizza. E allora ecco che i cristiani invece presentano la stoltezza della croce. siamo l'unica religione al mondo che ha per emblema, vi dicevo la volta scorsa, non una luce, non un triangolo, non il pacioso Buddha, ma un martirizzato con le più efferate crudeltà in voga allora. È un crocifisso, un crocifisso. E questa croce è la parola del Signore. Quindi Paolo dirà, o logos tu stauru, la parola del palo, la parola della croce. La parola della croce è una locuzione esclusiva di Paolo che si riscontra qui, solo qui, in tutto il Nuovo Testamento. E il logos della croce è l'annuncio di Cristo crocifisso, che è la concentrazione del Vangelo, che è il Vangelo in sintesi, che non è soltanto una metafora come nei sinottici, portare la croce, cioè accettare le sofferenze, accettare le prove, accettare le debolezze, ma che è qualche cosa di più, che è qualche cosa di più. La croce è la suprema rivelazione di Dio. Questo Dio che dicevamo con le formule paradossali dell'incarnazione, da ricco si è fatto povero, da perfetto si è fatto peccato, da benedetto si è fatto per noi maledetto, da trascendente si è fatto nato da donna, nato sotto la legge, si è fatto carne. Ecco, allora la croce è davvero la massima manifestazione dell'amore di Dio, di questo Dio che si è spogliato di tutte le sue prerogative per diventare il più grande povero che non possiede più nulla, perché ha donato tutto eternamente e non può donare di più. E questa croce è potenza di Dio ed è sapienza di Dio. Questo è il piano di Dio. Al versetto 21 abbiamo letto: è piaciuto a Dio di salvare gli uomini attraverso la stoltezza della croce, e questo annuncio è portato avanti da qualche cosa di molto debole, che è la debolezza della predicazione, della parola tramandata tra noi l'uno all'altro. E ci eravamo fermati qui. Ma Paolo fa una di questo o logos tu stauru, la parola della croce, il fondamento della Chiesa. Paolo sta parlando ad una Chiesa divisa, ad una Chiesa che non sa più a chi rifarsi, che segue questo o quel gruppo, questo o quel movimento, questa o quella corrente teologica. E Paolo afferma un'altra verità: la stoltezza della croce e la debolezza del Cristo crocifisso sono l'unico fondamento della Chiesa. La Chiesa è nata da un'ignominia, da una vergogna, e non da un atto di potenza. E allora la parola della croce propone al mondo, ma soprattutto alla Chiesa, lo scandalo del crocifisso, scandalo che va lasciato tutto intatto. La Chiesa intera sta sotto l'ombra della croce, in essa è impresso il suo sigillo. Tant'è vero che Paolo nella lettera ai Galati dirà: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io lo sono per il mondo. Vedete, vanto vuol dire fondamento. Non ci sia altro fondamento che la croce di Gesù Cristo. E allora ci sono alcune conseguenze molto pratiche che Paolo rinfaccia immediatamente a questa Chiesa divisa, e a questa Chiesa divisa teologicamente, ma abbiamo visto divisa anche socialmente, tra i ricchi che smangiazzavano e sbevazzavano e i poveri che invece se ne stavano in un canto. Paolo dice: no, la Chiesa è Chiesa dei poveri. Non comprendere questo significa annullare la scelta di Dio, quella è piaciuta a Dio. Se il regno di Dio è dei poveri, come dirà Gesù, beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio, Luca 6,20, e la Chiesa è, come dice la Lumen Gentium, il regno di Dio già presente nel mistero, di cui costituisce in terra il germe, l'inizio, la povertà è davvero uno dei fondamenti dell'ecclesiologia. Gesù ha detto: beati i poveri, gli afflitti, gli affamati, gli assetati, i perseguitati, gli immigrati, gli insultati. La Chiesa è la Chiesa dei crocifissi della storia. ma qui forse siamo chiamati a qualche cosa di più. Non siamo solo chiamati ad una chiesa per i poveri. Questo è un discorso che mi brucia molto, perché con grande fatica siamo arrivati a passare da una chiesa dei potenti a una chiesa per i poveri. Ma deve essere chiesa dei poveri, in cui i poveri sono i protagonisti, in cui i poveri sono i soggetti, in cui i poveri vengono messi alla domenica, decidono nel consiglio parrocchiale, decidono nel sinodo, sono presenti a tutti i livelli, in cui i poveri davvero fanno andare avanti il Vangelo e la Chiesa. Questo è un passaggio che non abbiamo ancora fatto, Siamo alla Chiesa per i poveri, tutte le benemerite Caritas e San Vincenzo e organizzazioni caritative, l'opera dei missionari, eccetera, siamo nel mese missionario, lo sottolinea. Ma almeno qui in Occidente la Chiesa non è ancora la Chiesa dei poveri. Lo è, grazie a Dio, nei paesi di missione, questo sì,
perché sono poveri.
Poveri e hanno tutto in mano, e hanno, ma allora c'è un problema, c'è un problema proprio di autodefinizione, come dice la nostra amica qui, ma noi non siamo poveri. Ma allora bisogna davvero chiedersi che uso facciamo dei nostri beni, come partecipiamo i nostri beni ai fratelli, perché qui Paolo ha ben in mente il modello lucano espresso nelle varie sintesi lucane di una chiesa in cui avevano tutto in comune, pantà in congionia, tutto in comunione totale, perché non ci fosse povero nessuno, perché non ci fosse povero nessuno. E allora qui ritorna forte, ci ho scritto un libro, a condividere per amore la chiamata dei cristiani alla povertà. E il problema è questo, cioè chiederci davvero se i beni che abbiamo sono nostri o se siamo invece amministratori dei beni altrui, come dice Gesù nelle sue parabole, soprattutto nelle parabole lucane. Ecco perché i nostri beni vanno partecipati ai poveri. E il criterio escatologico, cioè finale della Chiesa, sarà proprio questo: ho dato da mangiare agli affamati, ho dato da bere agli assetati, ho accolto gli immigrati, ho curato i malati, ho vestito gli ignudi, ho visitato i carcerati, i malati. Ecco, qui sarà il criterio davvero distintivo della Chiesa. Quindi, che il regno sia per i crocifissi è anche un grande evangelo per noi, quando siamo crocifissi, perché nella vita, lo sappiamo, c'è sì la povertà materiale, ma ci sono tanti altri tipi di povertà: povertà di salute, povertà di relazioni, povertà di senso della vita. E allora sapere che in quei momenti lì noi siamo i destinatari del regno è qualcosa che davvero ci apre alla speranza. Era stato Paolo VI per primo che aveva detto: sì, dobbiamo non mistificare e dire beati i poveri. Già la comunità di Matteo ha cercato di scappare, lo sapete, perché Luca dice beati i poveri perché vostro è il regno di Dio. Quella di Matteo ha cercato di edulcorare la pillola: beati i poveri in spirito, e ci siamo sempre salvati tutti. Io ho 1 milione in banca nel conto corrente, però sono povero in spirito. Ciapalone, no, non funziona così. Però, diceva Paolo VI, stiamo anche attenti che anche nel nostro Occidente ricco, opulento o almeno benestante ci sono tante altre povertà, che sono la povertà della malattia, che sono la povertà della solitudine, che sono la povertà della disperazione, che sono la povertà della mancanza di relazioni, che sono la povertà dei fallimenti umani e spirituali o sociali o familiari. Vedete quante altre povertà ci sono. E allora quando noi siamo in queste situazioni, e prima o poi ci capita di dover portare la croce, se non altro la croce della malattia e dell'invecchiamento, che a volte ci pesano davvero, sappiamo che però c'è per noi la beatitudine, cioè il Signore si fa felicità nella nostra debolezza. Certo, questo chiama a una Chiesa che lavori con mezzi poveri, una Chiesa che riparta dagli ultimi, una Chiesa, come diceva Monsignor Tonino Bello, che riparta dalla grotta di Betlemme. Papa Francesco dice che riparta dal crocifisso. Una Chiesa sicura solo del suo Signore e per tutto il resto debole, ma non per tattica, ma per programma, per vocazione. Non una Chiesa arrogante, ma una Chiesa umile, una Chiesa disarmata, una Chiesa che mangia il pane amaro con il mondo, una Chiesa che, pur cosciente di essere il sale della terra, non pretende una grande saliera per le sue concentrazioni. Una Chiesa che sta dalla parte dei poveri, che rivendica i diritti dei poveri, che si schiera al loro fianco con gratuità. Se volete, la Chiesa di Francesco, che è tanto osteggiato all'interno della Chiesa, lo sapete, proprio perché è considerato populista, proprio perché è considerato terzomondista. Una Chiesa che presta la sua voce ai popoli oppressi, una Chiesa che non ha paura di scomodare i benpensanti, che parla di pace sempre e si oppone a ogni violenza, che ha il coraggio di dare nome, cognome e indirizzo delle ingiustizie che calpestano gli uomini. Una Chiesa che lava i piedi al mondo senza chiedere nulla in contraccambio agli umani. Una Chiesa gratuita, la Chiesa del grembiule, come diceva Monsignor Bello, che diceva: quando Gesù ha istituito il sacerdozio non ha messo ai suoi apostoli la casula, la stola, tantomeno la mitria o altre amenità del genere, gli ha messo il grembiule del servo che lava i piedi agli ospiti. Ecco, una Chiesa a cui non si addicono i segni del potere,
tranne al Cardinal Bertone,
ma solo il potere dei segni. Una Chiesa che non abbia paura di dare fastidio perché magari disturba il manovratore. Una Chiesa che vive ai piedi della croce, sulla quale Cristo, nostro fondamento unico, con i segni del suo fallimento, ci ha riconquistato la libertà. Allora, una Chiesa che si fa povera di poteri umani e di alleanze con i potenti, una Chiesa essenziale, una Chiesa che abbia strutture che consentano ai poveri di essere a loro agio, di contare, di parlare, di essere ascoltati, di decidere. La Chiesa è fedele alla missione del suo fondatore solo se, come diceva Monsignor Elder Camara, si fa serva e povera e serva dei poveri. Altrimenti, ci ha detto Paolo al versetto 17, noi svuotiamo la croce di Cristo. Fate attenzione, dice Paolo, a non svuotare la croce di Cristo. Guardate che è una frase che ci turba, perché si può rendere vana la croce di Cristo, capitolo 1, versetto 17, riducendo il crocifisso anche qui a una semplice cifra teologica, senza spessore e senza scandalo. Deve essere sempre uno scandalo, come dice Papa Francesco, riprendendo il povero sottoscritto, i crocifissi brutti. Cioè Papa Francesco dice: quando voi state a contemplare il crocifisso, contemplate, sì, se volete, qualche volta anche quelli belli, già gloriosi, vestiti, regali, tipo il volto santo di Lucca, visto che abbiamo qui Ilaria e Fabia di origine lucchese, ecco il magnifico volto santo. Ma mettetevi di fronte a quei crocifissi in cui Gesù è sofferente, è coronato di spine, è pieno di sangue, è i segni dei flagelli, per capire davvero l'incommensurabilità dell'amore di Dio. E allora cosa vuol dire svuotare la croce di Cristo? Vuol dire non lasciarsi anche noi scandalizzare, turbare da un Dio che si fa crocifiggere. Noi siamo abituati ormai a portare il crocifisso. Io mi ricordo anche così, fino a tre anni fa, esercitavo la professione di medico e quante volte visitando il paziente o la paziente aveva il crocifisso al collo, magari mischiato a un cornetto, magari mischiato a una mezzaluna, magari mischiato a qualunque cosa, ma era così, un segno qualunque, ecco, no? Non era più lo scandalo della croce, non era più qualcosa di fronte a cui non ridire, non era più il volto, come dice Isaia, di uno in cui non c'è bellezza, dal quale distogliamo lo sguardo, l'uomo sofferente che ben conosce il patire. Ecco, lasciamoci ogni tanto scandalizzare. Io so che la volta scorsa qualcuno alla fine mi ha detto: ma basta con questa croce, passiamo alla resurrezione. Passeremo alla resurrezione, Paolo vi dedicherà ampi capitoli, però Paolo prima vuole che stiamo tutti lì a contemplare l'amore di Dio, e l'amore di Dio si contempla guardando il crocifisso, come dice Papa Francesco. Si può rendere vana la croce focalizzando la nostra visione solo sulla resurrezione, dimenticando che arriviamo alla domenica di Pasqua dopo essere passati attraverso il Venerdì Santo. Possiamo rendere come? Certo, non si possono separare, ma tante volte, certo, ma tante volte, ma se fosse, certo, difatti lo diremo ampiamente, Cristo sarebbe uno dei tanti crocifissi della storia, punto e basta, e non sarebbe il nostro Dio, no? Però dobbiamo capire l'incredibile mistero di un Dio che si è fatto crocifiggere. Altro modo per rendere vana la croce di Cristo: cercare di diffondere l'Evangelo con mezzi potenti e non con mezzi umili e poveri. Affidarsi alle grandi organizzazioni, alle manifestazioni di massa, a certe giornate della gioventù che sembrano un trionfo della Chiesa piuttosto che un incontro umile attorno al Signore Gesù. Ecco, bisogna fare molta attenzione a questo, A volte siamo angosciati, io che ho partecipato per anni ai consigli pastorali parrocchiali, ma anche ai consigli pastorali zonali, ma anche ai consigli pastorali diocesani. Mamma mia, quante riunioni per fare le griglie cosiddette pastorali, per creare gli organigramma, per vedere l'organizzazione. Eppure Paolo dice: è la debolezza della parola che porta avanti il Vangelo. Ma fregatevene di tante cose, no? È la debolezza della parola. Lo dico anche sempre ai catechisti e alle catechiste: ma chi se ne frega che seguiate il progetto Tobia o il progetto Paperino? Cioè, quello che conta è che siate innamorati di Cristo e che trasmettiate ai bambini il vostro amore per Cristo. E poi il bambino lo sente, anche se non gli avete fatto il cartellone bianco, rosso e verde o chissà quale schema, chissà quale organigramma.
Sì, ma in una società organizzata bisogna pure... Io non sono d'accordo, no, con l'organizzazione estrema, col perdere parole, eccetera. Però in una società, finché erano un gruppetto, si potevano anche parlare fra loro e testimoniare, basta. Adesso che i numeri sono più grandi, anche se diminuiti, forse ci vuole. Ecco, non bisogna lasciarsi prendere.
Allora, l'obiezione che mi viene rivolta adesso è che questo va bene per i piccoli numeri, ma per i grandi numeri ci vuole un'organizzazione. Attenzione, dipende dalle priorità.
Certo.
No? Cioè, io vedo una chiesa che si consuma anche in questo sinodo, no? A cercare di portare avanti tal ministero, l'altro ministero, così, che sono strutture. Che sono strutture. Ciò che conta è annunciare, ciò che conta è parlare, ciò che conta è scendere nelle piazze singolarmente, ciò che conta è parlare al vicino di casa, ciò che conta è parlare al marito, alla moglie, ciò che conta è parlare ai nipotini, ciò che conta è parlare a scuola, sul posto di lavoro. Ecco, quello conta per la diffusione della parola. si può rendere vana la croce dimenticandosi che la croce è la teologia del dono, è la teologia dello svuotamento, della kenosis, è svuotarsi, che deve diventare norma per tutti i cristiani. Si può rendere vana la croce non privilegiando sempre gli ultimi, gli emarginati, gli oppressi. Anche qui mi chiedo, in questo sinodo, quanti poveri sono lì a parlare e quanti sono lì a parlare dei poveri, a partire da me. Cioè, vedete quale conversione ci viene richiesta. Ecco, Paolo a questo punto insiste sulla predicazione debole nei versetti successivi. Siamo al capitolo 2, versetti 1 e seguenti. Anch'io, fratelli, capitolo 2, versetti 1 e seguenti. Capitolo 2. Anch'io, fratelli, quando venni tra di voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e tremore. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Paolo aveva tentato prima altre strade. Quando era stato all'Areopago di Atene, ci dice Atti 17, era andato a giganteggiare coi filosofi con la sua retorica, perché lui era preparatissimo anche dal punto di vista della cultura greca. Ma gli altri si mettono a ridere quando lui annuncia un Dio crocifisso e risorto e gli dicono: ti sentiremo un'altra volta. E allora, da allora Paolo decide di annunciare esclusivamente Cristo crocifisso, senza cercare in nessun modo di nascondere o sottacere il carattere inaudito, il carattere scandaloso di questo evento. A Corinto, questo annuncio, che è la sua vita, il suo pensare, il suo agire, si fa pressante. Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Versetto 2. Ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Paolo si è presentato sospinto dallo Spirito come una persona debole. Dice il versetto 3: mi presentai a voi nell'astenia, nella debolezza. Non solo, ma anche nel phobos e nel tromos, cioè nel timore e nel tremore, sentendosi completamente inadeguato a questo compito. Solo nello Spirito ho voluto annunciare la croce. Solo lo Spirito rende la croce salvezza attuale della comunità. Riprendo un tema che ho già accennato le volte scorse, ma per chi si è inserito lungo il percorso va ripreso. Tutta la storia di Paolo è storia di debolezza. Scrive ai Galati, in Galati 4: sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai per la prima volta il Vangelo. E quella che nella mia carne era per voi una prova, voi non l'avete disprezzata né respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Dove sono dunque le vostre felicitazioni? Vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi saresti cavati gli occhi per darmeli. Molti hanno pensato che Paolo soffrisse di una grossa malattia oculare, di una patologia oculistica. Però vedete, come dice Ravasi, la malattia è vista non come un ostacolo, ma come un sostegno all'annuncio evangelico. Ero malato, ero debole, non ce la facevo andare avanti, ma voi avete avuto da me l'annuncio e lo Spirito vi ha resi cristiani nella mia debolezza. Nella seconda lettera ai Corinti, che se Dio vuole fare, analizzeremo dopo la prima, Paolo dice che di lui si afferma che le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole, la sua parola è dimessa. Paulus, il piccolino, chiedo scusa a chi si chiama Paola, ma l'etimologia latina è quella, il piccoletto, no? Poi, sempre in 2 Corinti ci dirà, perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana, incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. E a causa di questo per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Allora la famosa spina della carne, no? Che i teologi non riescono a capire molto bene. Vi ho detto che la migliore sintesi l'ho trovata dal Bianchini, che dice la spina della carne, questo angelo di Satana mandato per schiaffeggiarmi perché non insuperbisca, può essere una malattia fisica. E qui i padri della Chiesa hanno cominciato l'elenco: che avesse disturbi agli occhi, l'abbiamo detto, che fosse epilettico, che avesse disturbi del linguaggio, fosse un po' babà, babà, balbuziente come Mosè, che avesse delle febbri, forse febbri malariche. Altri hanno pensato a una patologia psichica, che fosse un depresso, che fosse un depresso. Altri hanno pensato a qualcosa di demonologico, cioè fosse quasi invasato dal diavolo, a questo Satana che ogni tanto lo schiaffeggia, ecco. Altri invece pensano a una debolezza antropologica, cioè difficoltà di relazioni, tutti questi nemici che continuamente gli sputano in faccia, che lo contraddicono anche all'interno delle varie comunità. Paolo dice, egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi, che siamo deboli in lui, saremo vivi con lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi. Seconda lettera ai Corinti, capitolo 13. Paolo ha affermato, capitolo 1, versetti 20 e 21, Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Quindi Dio non si rivela dove c'è potenza, dove c'è sapienza umana, dove c'è nobiltà, dove c'è grandezza, ma si rivela nella insensatezza, nella debolezza, nella bassezza, nella piccolezza, perché nessuno possa vantarsi di sé davanti a Lui, versetto 29, ma tutti si fondino su Dio. Dio agisce in maniera per rendere paradossale all'uomo di mettersi al suo cospetto con l'atteggiamento del fariseo della parabola. Nessuno può andare davanti a Dio e dire «Ah Dio, come sono bravo, come sono giusto, come sono bello», invece quel poveraccio al fondo, che schifezza. Ecco, in questo brano c'è un continuo passaggio dalla debolezza di Dio nella croce alla nostra debolezza. E allora se la debolezza di Dio è potenza, così anche la nostra debolezza è potenza. Se la stoltezza di Dio è sapienza, così anche la nostra follia partecipa alla sapienza divina. Il termine astenia, ve lo dico in greco perché è più ricco che debolezza, sapete, no? Neurastenico, psicastenico, antiastenico, lo usiamo anche nel parlare corrente. Per Paolo significa le malattie, le fatiche, le privazioni, i disagi di vario genere. Nel contesto attuale, L'astenia rimanda all'antitesi tra debole e forte che si manifesta nell'agire paradossale di Dio. E poi c'è una frase di Ravasi che vi leggo tale quale perché è meravigliosa. Dio considera il terreno dell'astenia come il luogo privilegiato per far brillare la potenza della sua grazia divina. Il grande Ravasi dice che sintetizza mirabilmente questo brano. Dio considera il terreno dell'astenia come il luogo privilegiato per far brillare la potenza della grazia divina. Tant'è vero che in 2 Corinti 12 Paolo dirà: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze. Oh, ma parliamo, oh Signore, come sono contento di avere il cancro, come sono contento di avere la demenza senile, come sono contento di avere lo scompenso cardiaco, no? Perché? Sentite, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò, dice Paolo, mi compiaccio di che cosa? Uno direbbe dei miei successi, di voi che vi siete convertiti. Mi compiaccio di cosa? Delle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle angosce sofferte per Cristo. Perché quando sono debole è allora che sono forte. Chi di noi ha il coraggio di compiacersi? A partire da me, quando sto male, quando qualche cosa, vado molto in tinto. Però vi assicuro che questi brani mi stanno aiutando molto, perché mi fanno capire che anche se non sono più quello di una volta, a livello anche di produzione apostolica, di predicazione, eccetera, di scrittura di libri, non importa niente. Qui il Signore inabita la mia debolezza, inabita il mio invecchiare, anche un po' invecchiare male, inabita le mie malattie. Quando sono debole è allora che sono forte. Vedete come siamo contro una visione consumistica, efficientistica, no? Nella quale siamo immersi. E come Paolo era contrario al pensiero del mondo greco, dove era la forma perfetta, no? Pensate a Fidia, grande scultore, e i suoi canoni, ad essere segno di pienezza, di autenticità, di divinità. Il cristianesimo, continua Ravasi, che ha nella stoltezza e nello scandalo della croce il suo centro vitale, riabilita ed esalta il sofferente. Riabilita ed esalta il sofferente. Il cristianesimo che ha nella parola della croce il suo centro vitale, dice Ravasi, riabilita ed esalta il sofferente. Ho letto ieri un articolo di Accornero sul centenario della, se sbaglio correggetemi, della morte di Calvino, no? E della nascita di Calvino, scusate, ecco, della nascita di Calvino, in cui diceva che Calvino ha cambiato la sua vita quando è andato a fare lo scrutatore al seggio del Cottolengo, no? Allora il Cottolengo era segno dei dementi, dei pazzi, degli scarti di questo mondo, no? Tant'è vero, lo dice a Cornero, che dire Cesan Cutulengu vuol dire ancora adesso sei un deficiente, sei un emarginato, sei uno matto, Cescutu, in piemontese, sei fuori di testa, eccetera. Ebbene, dice che Calvino, che era andato lì come scrutatore di lista, per impedire che le suore imponessero a questi disabili di votare a tutti Democrazia Cristiana, no? Mentre lui era rappresentante ovviamente del Partito Comunista, dice che rimase stravolto, no? Stravolto dal capire quanto amore c'era in queste persone tra di loro e quanto amore c'era nelle suore, nel personale, verso questo. Dice che fu sconvolto, che capì che c'era un'altra dimensione, no? E scrisse un libro, non mi ricordo quale.
Un racconto.
La giornata di uno scrutatore, bravo, bravo. Voi siete colti, io sui moderni non ci sono tanto. Ecco, la giornata di uno scrutatore in cui racconta questa sua conversione a un altro mondo. Cioè che scopre che non ci sono solo i valori della razionalità, della politica, dell'analisi sociale, ma anche questi deboli, e poi dice che rimane sconvolto dall'amore con cui un papà contadinotto era venuto dalla campagna a trovare il suo figliolo ammalato, il suo figliolo disabile mentale, con quanto amore lo trattava, quale amore c'era tra i due, resta sconvolto. No? E dice, ma qui c'è qualche cosa di altro. E ecco, il cristianesimo che ha nella stoltezza e nello scandalo della croce il suo centro vitale, riabilita ed esalta il sofferente. Continua Ravasi, è già la posizione di Gesù, che di fronte ai farisei che gli chiedevano se il tale nato cieco fosse così per colpa sua o dei suoi genitori, risponde: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Quindi, conclude Ravasi, la malattia non come segno di reiezione, ma come segno di elezione. Guardate che difficile, eh? Signore, sono nella malattia, ma questo è una chiamata, è una vocazione, è un'elezione, non come sede di maledizione ma di benedizione. Il malato è un benedetto, non come luogo satanico ma come orizzonte teofanico, perché si manifestino in lui le opere di Dio. La malattia non come segno di reiezione ma di elezione, non come sede di maledizione ma di benedizione, non come luogo satanico ma come orizzonte teofanico, perché si manifestino in lui le opere di Dio. Allora il nostro nulla è assunto da Dio per renderci testimoni del Logos tu stauru, della parola della croce. E allora, in compagnia di Cristo crocifisso, le mie debolezze, la mia impotenza, le mie passioni, i miei istinti, i miei bisogni, le mie malattie, il mio limite, il mio nulla, possono diventare la via in cui si manifesta Dio. Può essere la fatica della malattia, che affrontiamo per la prima volta noi che ci sentivamo padroni del mondo, ecco, la fatica della malattia, ecco, è benedizione. Dio si manifesta nella tua debolezza. Può essere l'apatia, quel certo tono depresso, che rende scontenti, ci fa andare avanti senza prospettive per il futuro. Ecco, no, nella tua depressione abita la potenza di Dio. Abita la potenza di Dio, si manifesta la gloria di Dio. Può essere il nostro passato, che forse ci presenta delle ferite che non siamo mai riusciti a rimarginare, o in cui vediamo dei fallimenti di grandi idee che magari avevamo avuto da ragazzi o da giovani. Può essere la sensazione dell'incomprensione, della scarsa considerazione, del sentirci isolati, a volte rifiutati dagli altri. Lì viene ad abitare la potenza di Dio. Possono essere le ferite legate agli insuccessi personali, agli insuccessi spirituali, agli insuccessi professionali, agli insuccessi familiari. E allora un grande prete, ex vicario della diocesi di Lucca, che ha scritto un bellissimo commento alla prima lettera ai Corinti, Marcello Brunini, dice: dobbiamo cominciare a considerare le ferite come parti di noi stessi. Dobbiamo cominciare ad accettare questa semplice verità. La ferita che mi abita è parte di me. Essa è il luogo dove l'impotenza mi avvolge, dove il dolore si mostra e si fa sentire, dove la tristezza mi assale. Allora accettare questo limite, questo dolore, e in questo modo la ferita si trasforma in feritoia. Sapete cosa sono le feritoie? Sono quelle finestrine presenti nei castelli, nelle torri, eccetera. La ferita si trasforma in feritoia, no? Cioè entra la luce, e dice sempre Brunini, anche da risorto il Cristo si è lasciato le ferite come ornamento, come ornamento, perché la mia ferita, se accettata, diventa il luogo della presenza di Dio, il luogo della luce di Dio. Gesù risorto, quando appare, mostra le sue ferite, non sono scomparse, ma sono lì, e attraverso queste passa la luce di Dio. Allora ogni nostra situazione di sofferenza, di limite, di dolore, di malattia, di invecchiamento, di paura, di decadenza, di angoscia, se accolta nel Signore, può diventare luogo di maturazione, può diventare luogo di approfondimento spirituale, può diventare luogo di salvezza, può diventare luogo di maggior capacità di comprensione e di condivisione con i fratelli in difficoltà. Davvero ogni ferita può trasformarsi in una feritoia che ci apre ad un'esperienza privilegiata del Signore. Che ora a lei? Ah, abbiamo ancora tempo. Andiamo avanti. Tra coloro che sono perfetti, sono al versetto 6, parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di essi si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso invece dallo Spirito giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Paolo continua nel suo discorso e approfondisce il tema della vera sapienza. La categoria dominante di questa sezione, l'avete visto, è il tema dello spirito, parola che ricorre 9 volte in 11 versetti. E attenzione, destinatari di questa sapienza, di questa rivelazione, sono i cristiani maturi, versetto 6, non i cristiani perfetti, sarebbe teleioi, contrapposti ai nepioi, ai bambini piccoli. Essi sono gli uomini spirituali, pneumaticoi, contrapposti a sarchicoi o sarchinoi, gli uomini carnali. Ecco, delle 26 volte in cui nelle lettere pauline ricorre il termine pneumaticos, spirituale, 15 volte si trovano nella prima Corinti e 4 volte in questo brano. Questa categoria è antitetica all'uomo psichikos, cioè legato alla sapienza umana, Allora, per essere chiaro, è un po' tracciata all'ingrosso, ma cercatemi di capire, perché se capite questo poi capite le lettere di Paolo. Paolo ha una antropologia, cioè una visione dell'uomo tripartita, cioè l'uomo è composto da tre parti, o perlomeno sì, è composto da tre parti, ma ci sono anche tre tipi di uomini. Ci sono gli uomini ilici, da igle, materia, cioè quelli materiali, che qui vengono anche chiamati sacchi coi o sacchi noi, cioè gli uomini carnali. Ma anche noi abbiamo una materia, è una carne, quindi è una divisione tra gli uomini, ma è una divisione in noi. Noi abbiamo la sarx, quindi gli uomini ilici, impregnati della igle, la materia. Poi, secondo, l'uomo psichico, che è l'uomo che ragiona secondo la sapienza umana. L'ho già detto altre volte, L'anima non esiste in senso nostro nella Bibbia. L'anima è la vitalità che hanno anche gli animali e che ha anche l'uomo, che è un animale tra gli animali, perché ha l'anima. L'uomo psichico ha un'anima, cioè una capacità di avere delle passioni, degli istinti, delle scelte puramente umane. Terzo livello, l'uomo pneumaticos, l'uomo pneumatico. E guardate che quando qui si legge spirito c'è sempre S maiuscola. Solo una volta Paolo dice lo spirito di questo mondo, S minuscola, è contrapposto allo spirito di Dio, S maiuscola. È lo Spirito Santo. Quindi, prima distinzione, ciascuno di noi ha tre livelli. Il livello carnale, il livello psichico, che Paolo paragona anche agli animali, e anche gli animali sono in qualche misura degli esseri con un'anima psichica, ma noi ci distinguiamo dagli altri perché abbiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Solo l'uomo spirituale è disposto a fare esperienza di Dio tramite lo Spirito, nella totalità della sua persona, cioè del suo corpo, della sua anima e del suo spirito. Paolo lo sottolinea per esempio nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23: il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, vedete i tre livelli, spirito, anima e corpo, si conservi per la venuta del Signore. Il corpo, somato, sars, ilia, esprime l'elemento più periferico, la sua fisicità. La psiche indica la persona vivente, capace di sentimenti, intenzioni, pensieri, passioni, fantasia. Ma lo spirito è con la S maiuscola. È lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo. Per l'Apostolo esiste nell'uomo un luogo pneumatico, un'abitazione dello Spirito Santo, in cui avviene il passaggio dallo psichico allo spirituale, dall'umano al divino. E qui mi dispiace, lo dico scherzosamente, contraddire un po' a livello alto il buon Papa Francesco, a livello più basso Don Foradini, che ultimamente, basandosi sulla lettura dei sinottici, fanno un elogio dell'infanzia, un elogio dei bambini. Allora, il Papa ha scritto una lettera apostolica in questi giorni sull'importanza dell'infanzia, sull'importanza dei bambini. Don Foradini ha scritto un libro bellissimo che potete prendere gratuitamente o con una piccola offerta al fondo della chiesa San Secondo, Gli occhi dei bambini, un libro che ha delle fotografie spettacolari che lui ha avuto la bontà di inviarmi e di cui sono andato a prendere altre copie per i miei figli, ecco, che sono lì al fondo della chiesa, sull'infanzia spirituale, tanto più che adesso ha scritto anche questa lettera in questi giorni che esce a giorni su Santa Teresa di Gesù Bambino, no? Dottore della Chiesa, maestra della via dell'infanzia spirituale. Allora, nei sinottici e poi nella visione di Papa Francesco e fino alla visione di Don Fradini, il bambino è un modello, no? Se non diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli. San Paolo no. Quando parla di bambini, per cui i bambini sono una schifezza. Cioè, ve lo dico, perché altrimenti vi sentite confusi, no? Per Paolo, gli uomini pneumatici, pieni di spirito, sono gli uomini maturi, telos, sono gli uomini maturi, contrapposti ai nepioi, da cui la famosa nepiol, i bimbi piccoli, i bimbi piccoli. Quindi per Paolo Nepios ha sempre valenza negativa. Tutte le volte che difatti ogni tanto dice vi ho trattati da bambini perché non capivate niente, perché se vi avessi presentato le cose alte non capivate una mazza, ma adesso è ora che non siate più bambini che bevete il latte, cominciate a mangiare pagnotte, robustirvi. Quindi la visione del bambino è antitetica tra i Vangeli e Paolo. Quando nei Vangeli trovate il bambino è un modello, lasciate che i bambini vengano a me perché loro è il Regno dei Cieli, chi non diventerà come un bambino non entrerà nel Regno dei Cieli. Quando invece leggete Paolo, se parla di bambini vuol dire siete dei minorati, siete dei minus aventes, siete delle persone non mature, degli immaturi, quindi che devono crescere, bravo, quindi che devono crescere, quindi ha una valenza negativa. Quando il cristiano chiude nei limiti di se stesso il proprio corpo e la propria anima, è solo uomo psichico. Che cosa vuol dire questo? E quando ci fermiamo alla logica dell'a me sembra, a me pare, io penso che, qui siamo ancora nell'uomo psichico. Al contrario, quando orientiamo il corpo e la psiche verso Dio, diventiamo uomini pneumatici, pieni di Spirito Santo. E questo Spirito Santo rivela il misterion di Dio, versetto 7, anche se qualche manoscritto dice non misterion ma martiria, il martirio, ma comunque sia il mistero che il martirio possono essere capiti solo per opera dello Spirito Santo. Perché? Primo, solo lo Spirito Santo conosce il mistero di Dio. Sta scritto infatti, qui Paolo ci ha citato Isaia 64 e Isaia 52, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entravano in cuore di uomo, queste cose Dio ha preparato per coloro che lo amano. Cioè Dio rivela a noi il suo misterium tramite lo Spirito Santo, che scruta ogni cosa. Secondo, Dio ci dona il suo Spirito. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere quelle cose che Dio ci ha donato. Ecco, allora lo Spirito solo, persona nell'ambito della Trinità, diremmo noi con una teologia già elaborata, conosce ovviamente i misteri di Dio, ma Dio ci dona il suo Spirito Santo, ci riempie dello Spirito Santo, ci fa abitare, ciascuno di noi ha un livello, che è il livello pneumatico in cui abita lo Spirito Santo. Terzo, lo Spirito Santo dà all'uomo la capacità di discernimento, di capire. Versetto 15, l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. E poi, gran finale che mi emoziona sempre, di quarto, lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù Cristo. Questo l'avevo già detto altre volte, eh? Cos'è sto Spirito Santo? Già nell'Antico Testamento, quando un profeta moriva, lasciava ai suoi discepoli parte del suo spirito o tutto il suo spirito. Pensate a Eliseo che chiede ad Elia: dammi il tuo spirito. Ed Elia dice: guarda, tutto è troppo, ma te ne do una bella fetta, e gli dà quasi tutto il suo mantello in segno di questo. Pensate a Mosè che trasferisce a Giosuè il suo spirito. Ecco, quando Gesù muore ci manda il suo spirito. Tante volte Gesù ha detto: non posso mandarvi lo spirito perché sono ancora vivo, ma quando sarò morto e risorto, vi invierò lo spirito che vi farà capire ogni cosa. Quindi noi abbiamo lo Spirito Santo, è lo Spirito di Gesù quando Gesù è assente. È lo Spirito di Gesù quando Gesù è assente. E il cristiano allora cosa diventa? Bellissimo, no? Noi abbiamo, ultimo versetto, siamo quelli che abbiamo in noi il pensiero di Cristo. Il pensiero di Cristo. Ma è una traduzione debole, Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Perché? Perché il greco dice: noi abbiamo in noi nun Christo, il cervello di Cristo. Il cervello di Cristo. Guardate, è molto più forte. Noi abbiamo in noi, tramite lo Spirito, il cervello di Cristo. E il cristiano è l'unico che finora abbia inventato anche il trapianto di cervello. Facciamo trapianto di rene, di polmone, di cuore, ma il trapianto di cervello lo fa solo San Paolo, che dice che è lo Spirito Santo il grande trapiantatore di cervelli, per cui ogni cristiano ha trapiantato il cervello di Cristo. Guardate cosa vuol dire. Pensate, se ci pensassimo un po', che ciascuno di noi tramite lo Spirito ha in sé il cervello di Cristo, cioè pensa come Cristo, cioè ama come Cristo, cioè alla tenerezza di Cristo, alla visione di Cristo, alla capacità di sopportazione di Cristo, alla capacità di far miracoli come Cristo. Ecco, ciascuno di noi ha in sé il cervello di Cristo.
Ma se sempre per definizione?
Per via dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti trapianta il cervello. Il terzo livello dell'uomo carnale,
e noi faremo cose più grandi di
psichico. Gesù ha detto che tramite lo Spirito Santo faremo cose più grandi di quelle che ha fatto lui, addirittura. Pensate, e forse perché non scendiamo sufficientemente in quella parte di noi che ha in sé il cervello di Cristo, non pensiamo con il nun Christu, il nus Christu, cioè il cervello di Cristo. Destinatari della sapienza di Dio, e ho concluso, sono i cristiani maturi, versetto 6. Allora, chi sono quelli che hanno in sé il cervello di Cristo? I cristiani maturi, versetto 6. Coloro che amano Dio, versetto 9. Quelli che accolgono il dono dello Spirito di Dio, versetto 12. E quelli che si lasciano animare dallo Spirito, versetto 15. E allora questi ragioneranno con la testa di Gesù. Il cristiano è un alter Christus, è un altro Gesù Cristo. La morale del cristiano non è: tu devi fare delle cose, ma tu sei una persona diversa. E invece, e finisco, chi si oppone alla sapienza di Dio, versetti 6-8, i capi e i dominatori di questo mondo, i potenti, che sono gli esseri annientati, versetto 6, gli esseri annientati da Dio. È bellissimo questo. Questi giorni vediamo i vari Hamas, i vari Netanyahu, i vari Putin, i vari Zaleschi, eccetera, e poi dobbiamo pensare, e ci sembra che il male ormai trionfi sempre. No, le potenze di questo mondo saranno annientate, il cristiano sa che saranno annientate da Dio. Sono loro che hanno crocifisso il Signore della Gloria, versetto 8, ma sono anche loro che continuano a crocifiggere il Signore nella carne dei fratelli. Si oppongono a Dio coloro che hanno lo spirito del mondo, cioè quelli che sono schiavi della mentalità mondana, dominante. si oppone a Dio l'uomo psichico, l'uomo naturale, l'uomo lasciato a se stesso. Tutto per lui non è altro che se stesso. Al massimo, ha detto un teologo Marangon, è uno che diventa religioso ma non discepolo. È bellissimo questo. Quante volte rischiamo anche noi di essere religiosi ma non discepoli, non lasciarci invadere dallo spirito, sconvolgerci dalla parola della croce. Finisco con un'ultima annotazione. Avete visto come Paolo per la prima volta parli del mistero trinitario. In questi versetti c'è Dio Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, che sono persone distinte ma allo stesso tempo ricondotte tutte a un'unità. Ci fermiamo qui, 7-8 minuti di pausa, io mi guardo le vostre chat e poi riprendiamo la chiacchierata.
Posso raccontare un brevissimo aneddoto?
Vieni qua, aspetta. C'è un anetto, che viene raccontato. Guarda là, e metti.
Allora,
non ti sente
nessuno. Ah sì, non mi sente nessuno.
Vai lì.
No, che c'era un consulente, una con cui io lavoravo, un consulente con cui lavoravo e che si occupava di formazione, con cui avevo organizzato dei corsi di formazione in azienda. Questo signore una volta mi ha raccontato, erano di Brescia, che l'avevano chiamato quelli dell'associazione gommisti per fare un corso sul team building, cioè su come si sviluppano le dinamiche di team per far sì che il gruppo faccia squadra e sia più efficace. E lui allora ha iniziato il corso di fronte a questi giovani che lavorano dai gommisti, dicendo pneumatico. Da cosa deriva la parola pneumatico? Non lo sapeva nessuno. Allora lui gliel'ha detto, pneuma, una parola greca, così. E poi praticamente dice, io per tutta la prima ora non gli ho parlato del team building e di come fare a essere più efficaci con i clienti che vanno a cambiare le gomme. Io ho parlato dello Spirito Santo, perché questo signore qua è anche uno molto impegnato, uno che fa il diacono a Brescia, insomma. E ha parlato dello Spirito Santo ai gommisti per un'ora.
Va bene. No. Bella aneddota. Ok.
Penso che se ci fermassimo al Vangelo sarebbe già una grande cosa. Sbaglio?
Ah certo.
All'uomo pneumatico e non mi
scusa, io ogni tanto ti stuzzico così perché non so fare ste chat veloce eccetera. Nella seconda parte parliamo un po' di quello che sta succedendo, che non sento, che, visto che hai parlato del male, della sofferenza, del dolore, dicendo lì c'è il Dio eccetera, non so, stiamo vedendo delle cose in questi giorni talmente terribili, no? Che non lo so come si può dire lì c'è Dio, non lo so, diventa quasi uno scandalo per me in questi giorni di vedere di cose capaci.
È stato l'uomo, detto di portarlo al comandante.
Troppo buono, quello zucchero, però che bravo. Qualcuno che mi conosce.
E poi mi sarebbe piaciuto ricordarla, ma l'ho già detto altre volte, ma il discorso è quando sono debole che sono forte, di Gabriella Crema, l'ho già detto altre volte, quella nostra amica che è morta da anni ormai, e che quando ha fondato il gruppo ecumenico di Santa Teresina aveva appena avuto la ricaduta del cancro, prima l'aveva avuto da un seno, l'ha avuto da altri, devo annunciare che ho avuto la ricaduta, ci ha detto, che noi ci trovavamo già con Nelly a leggere le letture della domenica e la parola di Dio, devo annunciarvi questo, io avevo però deciso in questo periodo di creare il gruppo ecumenico e ha detto il Padre San Paolo, ho pensato che quando sono debole, che sono forte, che c'è la grazia di Dio, e l'ha fatto partire ed era risultato bellissimo all'inizio, perché lei era molto intelligente, molto preparata, aveva aiutato delle persone, poi Nelly l'ha continuato dopo la sua morte, però Nelly allora stava già perdendo un po' delle sue facoltà e quindi era diventata una cosa un po' diversa. Ma noi eravamo rimasti, ti dico, quando ci ha detto quello, con quegli occhi chiari che aveva, e ci ha detto così, ho questo. io, cioè,
allora, come chiamava di nome?
Gabriella Crema, che fondando questo gruppo ecumenico di Santa Teresina ci ha detto questo. Ho scoperto questo in questi giorni, ma ho deciso di farlo lo stesso, perché quando sono debole, che sono forte, c'è la grazia, perché io mi avevo commosso tantissimo ed è riuscita veramente abbastanza lungo a farlo, perché non è poi precipitata proprio la sua situazione. Grazie.
Grazie.